Proverbi 29. Preghiamo di nuovo. Signore, grazie. Grazie per il privilegio che abbiamo di appartarci a te in questo momento. Signore, di adorarti in spirito e verità. Per imparare la tua parola, Signore, come ha pregato già David, Signore, parlaci attraverso la tua sacra parola, la tua parola veramente è quella che ci dà visione, ci dà una direzione per la nostra vita. Parla ognuno di noi, Signore, Spirito Santo, in quel punto che siamo nella nostra vita, Signore, tu conosci ognuno di noi, quella che stiamo attraversando. Parla i nostri cuori, Signore, rendi la tua parola viva nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Allora, Proverbi 29, questo è l'ultimo, gli ultimi proverbi di Salomone, da capitolo 30, sono proverbi di Agur, poi 31, il famoso donna virtuosa del re Lemuel. Quindi questi sono gli ultimi proverbi di Salomone. L'uomo che irrigidisce il collo quando ripreso sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Questo passo qua dice, perché qui in italiano non è esattamente una traduzione perfetta, perché sembrerebbe l'uomo che irrigidisce il collo, magari anche una volta, no? Voi comprendete cosa vuol dire nella Bibbia irrigidire il collo? Lui non parla fisicamente di irrigidire il collo. Tante volte nel Vecchio Testamento Dio ha dichiarato del popolo di Israele che era di collo duro. Quindi in italiano, testa dura, cocciuto. E anche qui in versetto 1, che non viene fuori in questa traduzione, è uno che ripetutamente indurisce il collo, non una volta. Uno che fa l'orecchio mercante all'avviso di Dio, allo Spirito Santo, sarà improvvisamente spensato senza alcun rimedio, perché anche la grazia di Dio, no? Anche Dio ha i suoi limiti. In Secondo Cronache, capitolo 36, c'è una storia che porta fuori questa verità in modo molto chiaro. Secondo Cronache 36, versetto 11. Sedechia aveva 21 anni quando iniziò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. Anche egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, suo Dio, e non si umiliò davanti al profeta Geremia, che parlava da parte dell'Eterno. Quindi Sedechia era l'ultimo re quando è venuto il giudizio di Nebuchadnezzar, no? Per tanti anni Dio attraverso Geremia aveva avvertito il popolo di Israele, di Gerusalemme, di ravvedersi, di tornare al Signore. Hanno irrigidito il collo e quindi qui vediamo il giudizio. Si ribella pure contro il re Nebuchadnezzar che lo aveva fatto giurare in nome di Dio, ma egli irrigidì il suo collo e indurì il suo cuore rifiutandosi di fare ritorno all'Eterno, il Dio di Israele. Anche tutti i capi dei sacerdoti del popolo peccarono sempre di più seguendo tutte le abominazioni della nazione e contaminarono la casa dell'Eterno che io avevo santificato a Gerusalemme. L'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro avvertimenti fin dall'inizio e con insistenza per mezzo dei suoi messaggeri, perché volevo risparmiare il suo popolo e la sua dimora. Quindi comprendiamo il cuore di Dio in tutto questo. Tante volte nel Vecchio Testamento pensiamo il Dio di ira, il Dio che giudica, ma il cuore di Dio era per salvare il suo popolo, era per il bene. E lui diceva a Israele: se voi ubbidirete la mia parola avrete benedizione, avrete gioia, avrete tranquillità. No, come un padre che dice: non giocare figlio in mezzo alla strada perché sarai investito di una macchina, ma giochi qui nel giardino che ho preparato per te, dove c'è bontà e benedizione. Il cuore di Dio era di risparmiarli e risparmiare anche la nazione di Israele. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti. Anche l'ira dell'Eterno contro il suo popolo raggiunse un punto in cui non c'era più rimedio. Quindi vedete come il Proverbio 29:1 è proprio questa verità portato in vividi colori davanti a noi. Allora egli fece sedere contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spade i loro giovani nella casa del loro santuario, senza aver pietà né per il giovane, la vergine, per l'anziano e le persone canuta. L'Eterno li diede tutti nelle sue mani. Or Nebuchadnezzar portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa dell'Eterno e i tesori del re e i suoi principi. Poi incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti di valore. Inoltre Nebuchadnezzar diportò a Babilonia quelli che erano scampati alla spada. Essi divennero servitori suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno di Persia, affinché si adempesse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, finché il paese aveva osservato. Allora, questo adesso ricorderete un studio precedente che abbiamo fatto. Finché il paese avesse osservato i suoi sabati. Ricordate lo studio sui sabati due settimane fa? Infatti, essi osservò il sabato per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Allora, chi si ricorda lo studio dell'altra domenica? Israele per 490 anni. Cioè, vedete la misericordia di Dio? Per 490 anni hanno indurito il collo, hanno detto non vogliamo sentire la parola di Dio. Perché i profeti hanno detto questo anno, il settimo anno, dobbiamo celebrare l'anno sabbatico, dobbiamo lasciare i terreni incolti. Una cosa che non capivano, perché quando Dio ha dato il comandamento di celebrare i sabati e di coltivare solo quello che veniva fuori naturale, Dio ha detto che lui avrebbe benedetto anche i campi e le cose. Era un passo di fede che loro dovevano fare. E nell'umano no, ma come lasciare incolti? Noi siamo contadini, un anno senza seminare? E come, pastore, dalla decima del mio stipendio? Ma io guadagno poco, appena ce la faccio a pagare le mie cose. E quindi Dio è stato molto misericordioso per 490 anni, ha avuto misericordia. E lui pazientemente ha aspettato, ha parlato, pensi 500 anni, penso che... Quanti di voi avete avuto... Io a volte non ho neanche 5 minuti di pazienza. A volte con i bambini, no, mi fanno impazzire a volte. Dio ha avuto 500 anni di pazienza. Però, come il proverbio, chi indurisce il collo ripetutamente... sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. E abbiamo appena visto. Anche questo, tante volte possiamo pensare che la grazia di Dio, possiamo sbagliare nel pensare che il perdono di Dio e il fatto che Dio non ci giudica immediatamente è come Dio non interessa della nostra disobbedienza. Ma non è così. Quando i giusti sono in autorità, il popolo si rallegra. Ma quando domina l'empio, il popolo geme, quindi piange. L'uomo che ama la sapienza rallegra suo padre, ma chi frequenta le prostitute dissipa la sua ricchezza. Il re rende stabile il paese con la giustizia, ma chi riceve regali lo manda in rovina. Questi regali sarebbe la famosa bustarella, Tangentopoli. Ricordate Tangentopoli? Io ero in Italia quando c'era il Tangentopoli. Ma quanti prendevano bustarelle? E in Italia si gemeva di questo fatto. L'uomo che adula il suo prossimo tende una rete sui suoi passi. Abbiamo già visto diversi proverbi così. Quando ci lodano, stiamo attenti. Nel peccato di un uomo malvagio c'è un laccio. In questo proverbio c'è un contrasto, ma il giusto canta e si rallegra. Non c'è pace per l'empio, dice l'Eterno. Chi vive nel peccato continuamente non avrà una vita bella. Dio promette questo. Anche in Ebrei scrive del fatto che Mosè ha goduto per una stagione il piacere del peccato. Penso che la maggior parte di noi, almeno una parte della nostra vita adulta, abbiamo trascorso nel mondo e possiamo tutti testimoniare che sì, fare festa, fare, c'è il piacere all'inizio, no? Però poi ci sono guai. Ma vivere per il Signore è una vita di canto e di allegria. No, Mike Bongiorno dice allegria sempre, ma lui, non so se conosce il Signore sa questo, ma lui dice allegria come battuta, ma un credente veramente è allegria. Il giusto si interessa della causa dei miseri, ma l'empio non comprende tale interesse. È molto triste in questi giorni, no, vedere la Cina che tirano fuori questi poveri bambini dalla scuola, mi viene da piangere a vedere tutte queste cose. Noi come Chiesa sicuramente cercheremo di vedere se ci sono dei fratelli che andranno a soccorrere sia in Cina sia in Birmania. Però la Bibbia dice che l'empio non si interessa neanche. Oh, cosa mi interessa di quella gente che soffre? Avete mai sentito di un ateo che ha costruito un ospedale? Avete mai sentito un ateo che ha fondato una scuola, un'università? O ha fondato un orfanotrofio? Un ateo? Io non so neanche una. E la gente che odiano il Signore e la Chiesa non vogliono mai riconoscere, ma quasi tutte le grandi istituzioni sulla faccia della terra sono state fondate da credenti. Sapete questo? Tutte le più grandi università negli Stati Uniti sono state fondate dai credenti. Avete sentito di Princeton, l'università di Princeton? Yale, Harvard, sono come la Sapienza o l'università cattolica qui in Italia. Queste università sono state iniziate come scuole bibliche. Molti non sanno, Harvard, Yale, Princeton, erano tutti seminari per formare ministri per le chiese americane all'inizio. Voi sapete, sono stato in India per 3 anni come missionario. Se tu vai nei paesi dove ci sono stati tanti missionari, dove ci sono tanti cristiani, tu vedi le strade sono più buone, ci sono ospedali, ci sono scuole, tutti fondati dai credenti cristiani. Malati o chi non crede in Dio, non si interessa neanche da chi sta male. Come abbiamo già visto, per il Signore si interessa tantissimo. I schernitori fomentano sedizione in città, ma gli uomini saggi placano. Chissà quale città pensava Salomone in questo proverbio. Se un uomo saggio viene a contesa con un stolto e quello si adira e ride, non c'è pace. Questo proverbio in poche parole dice, perché ci sono due interpretazioni di questo, che l'uomo saggio che va allo stolto, se il stolto ride o si arrabbia con lui, alla fine non cambia niente. E quindi in poche parole il proverbio dice che cioè, contendere con un stolto è un esercizio in inutilità. Perché è un stolto, non importa quello che tu dici a lui, se lo sgridi, questa è l'altra interpretazione, che è l'uomo giusto che viene e tipo lo sgrida o viene con allegria. Quindi scegliete voi quale è giusto. Ma tutti e due alla fine è che non importa in quale modo parli con un stolto, lui rimane sempre un stolto. Gli uomini di sangue odiano chi è integro, ma gli uomini retti cercano di proteggere la sua vita. Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio lo trattiene e la calma. Quindi un stolto è uno che sempre bla bla bla, apre, dice tutto, no? Non è una persona che riesce a mantenere la calma. Se un sovrano dà retta alle parole menzognere, tutti i suoi ministri diventano empi. E quindi secondo me questo proverbio ci insegna che non dobbiamo mai pensare che la nostra vita non ha un effetto sugli altri. Perché a volte abbiamo questa mentalità, vabbè, ma questa è la mia vita, se io faccio bene o faccio male, intanto è una cosa mia. Ma qui dice che sei un re, quindi uno che guida, un governante, se lui dà retta, quindi ascolta delle menzogne, segue vie di menzogna, anche quelle che sono sotto di lui seguiranno una via brutta. Perciò anche nel Vecchio Testamento tante volte Dio sgridava prima i sacerdoti, i cattivi pastori, perché invece di portare la parola di Dio agli israeliti, si arricchivano dalla gente. Avete mai letto questi passi? No, dice che i sacerdoti si sono ingrassati dalle pecore. Però alla fine, e poi vedremo più avanti anche un altro proverbio che ha un po' a che fare con questo discorso. Il povero e l'oppressore si incontrano in questo. L'Eterno illumina gli occhi di entrambi. E quindi tutti gli esseri umani sono uniti in questo, che ognuno di noi abbiamo la scintilla di vita che Dio ci ha dato. Abbiamo visto domenica, no, che Dio spirò in Adamo, alito della vita, e lui è diventato un essere vivente. Il re che fa giustizia ai miseri in verità avrà il trono stabilito per sempre. Quindi Gesù. La verga e la riprensione danno sapienza, ma il fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Abbiamo già parlato, no? Abbiamo visto tanti proverbi che parlano del fatto che noi come genitori dobbiamo correggere i nostri figli e in tempo, dice la parola di Dio. Noi non possiamo cominciare a correggerli quando hanno già 12-14 anni, da piccoli. Giosaia ha 4 anni e lui è molto familiare con la paletta, ha una buona conoscenza. E vi dico che quasi non li devo quasi usare, perché lui sa, solo quando dico vado a prendere la paletta, lui mette la mano così e scappa. Però dobbiamo insegnare ai bambini, come ho detto tante volte, che c'è un giusto e sbagliato. Se tu disubbidisci ci sarà una penalità. Noi vediamo nella nostra società il frutto di lasciare i ragazzi per conto. Siete d'accordo in questo? E noi abbiamo sulla televisione psicologi, preti, politici, dottori, tutti discutono questa gioventù dove sta andando. Questa gioventù sta andando a rotoli perché i genitori non li hanno corretto. I bambini sono come le piante. Se tu lasci una pianta per conto suo, cosa diventa? Non porta frutto. Se tu lasci un albero di frutta per conto suo, cosa diventa? Dopo diversi anni. Salvatica. Diventa salvatica, non porta più frutto. Anche quando uscite di qua potete vedere un melo che nessuno cura, nessuno, e produce le sue mele, ma sono così. Ho letto proprio oggi una, perché ricevo un notiziario cristiano dall'America, che hanno fatto un sondaggio in America sulle convivenze, e hanno fatto un studio. Negli Stati Uniti 75% dei giovani che sono in istituti correzionali, quindi carcere per i giovani, 75%, quindi 3 su 4, vengono da case o dove non c'è un padre o dove c'è la mamma convive con un'altra persona. 3 su 4. Perché i ragazzi hanno bisogno di un papà, hanno bisogno di un mamma e papà che sono sposati nel sacro vincolo di matrimonio. Anche in questo ormai c'è troppo relativismo, no? Che ma va bene, non importa se quello è così, convive, non convive. No, è una ricetta per un disastro, anche nella nostra società. Quando gli empi aumentano, aumenta pure le trasgressioni, ma i giusti vedranno la loro rovina. Correggi tuo figlio, egli ti darà conforto e procurerà delizia all'anima tua. Abbiamo già visto Istruite i vostri figli quando è giovane nella parola del Signore, e quando sarà vecchio non si allontanerà da questo. Questa è una promessa della parola di Dio. Se noi correggiamo i nostri figli, se li insegniamo le vie del Signore, la sua parola, quando saranno grandi ci porteranno gioia. Se non lo facciamo, se non lo correggiamo e non le avviamo nelle vie del Signore, ci porteranno tristezza nella nostra vecchiaia. Quando non c'è visione, il popolo diventa sfrenato, ma chi osserva la legge è beato. Questa parola visione è proprio visione profetica. Voi sapete che il dono di profezia nel Nuovo Testamento, la carisma del profezia, principalmente non parla di proclamare quello che accadrà nel futuro, perché noi pensiamo tante volte a profezie come Nostradamus, domani accadrà questo. Ma profetizzare principalmente nella Bibbia è proclamare la verità di Dio. Anche nel Vecchio Testamento abbiamo già parlato di Geremia. Geremia ha profetizzato alcuni avvenimenti del futuro, però la maggior parte delle sue profezie, di tutti i profeti nel Vecchio Testamento, era proclamare la parola di Dio alla gente di ravvedersi, non quello che accadrà fra una settimana. Il loro profetizzare era di tornare nelle vie del Signore. E qui Salomone dice, dove non c'è questa visione profetica, quindi dove non viene proclamato la parola di Dio, il popolo diventa sfrenato, quindi senza freno, senza limite. Ma chi osserva la legge è beato. Beato, ricordate cosa vuol dire? Felice. Vuoi una vita felice? Osservi la parola di Dio. In 1 Samuele capitolo 3, anche qui in questa storia vediamo un momento nella storia di Israele quando non c'era visione profetica, quando non c'era la proclamazione fedele della parola di Dio. In 1 Samuele 3, versetto 1, ora il giovane Samuele serviva l'Eterno alla presenza di Eli. Notate cosa dice qua, la parola dell'Eterno era rara in quei giorni e non c'era alcun estesa rivelazione. Eppure Eli era un uomo di Dio. Ma dice che in quel tempo, nella storia di Israele, la parola di Dio era rara. E possiamo vedere in capitolo 2, versetto 12 e 17, potete leggerlo a casa, i due figli di Eli, che il loro nome si trovano in capitolo 1, versetto 3, Hofni e Phinehas. In capitolo 2 loro rubavano le offerte del popolo di Dio che veniva lì a offrire, no? Un poveretto che magari andava lì, ah, gloria a Dio, sto andando al Tempio a cercare la faccia di Dio, stare con Dio, no? Prepara la sua offerta, va lì, e Ofni e Phinehas, quando loro arrivano al Tempio, dammi quello! Lo strappavano dalle mani, perché loro dovevano bruciare queste cose come l'offerta al Signore, ma come loro erano ladri e non volevano bruciare, ma volevano mettere nel freezer per far festa un altro giorno, o magari venderlo per avere denaro, rubavano le offerte del popolo di Dio. E secondo me loro sono come le predicatori della prosperità ai nostri giorni, che rubano il denaro dalla gente, danno false promesse, se tu darai 1,000 euro al mio ministero, Dio ti farà ricco e avrai un Mercedes. E in versetto 17, perciò il peccato dei due giovani era molto grande davanti all'Eterno, perché essi disprezzavano l'offerta dell'Eterno. Quindi non solo disprezzavano la gente, ma disprezzavano Dio. Hofni vuol dire in ebraico pugile. Phinehas vuol dire in ebraico bocca di serpente. Quindi immaginate il pastore pugile e pastore bocca di serpente. Hofni era il pugile, lui picchiava la gente e rubava le offerte. In versetto 22 di capitolo 2 non solo rubavano le offerte della gente e disprezzavano il Signore, Ora egli era molto vecchio, udì tutto ciò che i suoi figli facevano e tutto Israele, e come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno. Quindi seducevano le donne che venivano anche a servire Dio, no? Il pastore bocca di serpente, dai sorella, vieni nella stanza di dietro, perché la parola di Dio era rara in quei giorni. E anche noi viviamo in tempi in cui purtroppo in molti ambienti, mi dispiace dirlo, ma anche evangeliche, la parola di Dio ormai è rara, è spettacolo, filosofia, storielle, ma c'è poco parola di Dio. In questi giorni tre delle chiese storiche qui in Italia hanno dichiarato pubblicamente sull'internet, quindi non sto sparlando, queste sono cose che qualunque persona può vedere sull'internet, hanno dichiarato che uno può vivere in omosessualità e essere un fratello o una sorella. Veramente la parola di Dio è rara in queste chiese. Però queste chiese non hanno cominciato, no, di essere chiese fondate sulla parola e un giorno sono arrivate a questi estremi. Io penso che tutti siamo d'accordo che non è biblico, giusto? Loro cominciano, le chiese cominciano piano piano a allontanarsi solo un poco dalla parola di Dio. Voi sapete, nella Calvary Chapel non abbiamo pastore femmine, ma non perché siamo maschilisti e non crediamo che le donne siano capaci, ma perché la parola di Dio dice che una donna non può avere una posizione di autorità sui uomini, ma non che una donna non può predicare o proclamare la parola di Dio. Però nella Chiesa un pastore è un punto di autorità spirituale nella comunità, come il marito e l'autorità nella famiglia. Il pastore e gli anziani nella chiesa sono le autorità spirituali in quella comunità. E anche queste chiese storiche, diversi anni fa, hanno cominciato ad accettare anche le donne pastoresse, anche se pastoresse non è una parola che si trova nella Bibbia. E non sto qui tanto tempo a battere su questo chiodo, però per dire, anche secondo voi, voglio farvi capire una cosa. Vi sembra una cosa tanto cattiva che una donna sia una pastoressa? No. Non è come gli omosessuali sono anche fratelli. Comprendete cosa voglio dire? Il nemico comincia piano. Lui non dice, no, prendi la forca e dichiarate di essere satanisti. Capisci? Lui, un po' di compromesso. Va bene, ma Paolo era un bigotta. Io ho sentito un pastore quando, ma voi della Calvary Chapel non avete donne pastoresse? E no, fratello, perché la Bibbia non la permette. Ma non perché noi, se non è scritto nella Bibbia, non avrei nessun problema che una donna sia pastore. Ma come è scritto nella Bibbia, noi abbiamo quella posizione. Ma tu sei patriarcale, Paolo era anche un bigotta quando ha scritto Timoteo, questo mi ha detto un pastore, non del nostro movimento. Però comprendete, anche queste chiese storiche diversi anni fa hanno cominciato a dire, ma la parola di Dio veramente non vuol dire questo. Dobbiamo interpretarla con i tempi in cui noi viviamo. E adesso vediamo dove sono arrivati, a blasfemare il nome di Gesù Cristo, perché questa è blasfema. Perché allora, noi amiamo gli omosessuali, nessuno mi deve fraintendere, ma secondo la loro teologia uno può essere adultero, uno può essere omicida, uno può essere un ladro. Noi siamo tutti peccatori, amen? Però peccatori riveduti, si spera. E noi crediamo che la potenza di Dio può liberare una persona da un stile di vita perversa. E quindi in poche parole, in queste chiese uno può vivere come vuole, non importa, sempre un fratello o una sorella. E anche qui in Israele, in quei tempi di Eli, la parola di Dio era rara e quindi, come dice il proverbio, dove non c'è visione, dove non c'è fedelmente una proclamazione della parola di Dio, la gente è sfrenata. Anche nel mondo anglosassone, Inghilterra e Stati Uniti, I più grandi risvegli nelle chiese sono capitati proprio in momenti di più decadenza peccaminosa e spirituale. E sono stati questi risvegli a portare rinnovamento alla nazione. No, rinnovamento anche morale. Preghiamo che anche in Italia possa accadere questo, no? Un servo non si corregge solo a parole, anche se comprende, non ubbidisce. Quindi sicuramente un servo non buono. Hai visto un uomo precipitoso nel suo parlare? C'è più speranza per un stolto che per lui. Quindi di nuovo uno che subito apre bocca senza pensare, senza meditare su che cosa deve dire. Se uno eleva delicatamente da fanciullo il suo servo, alla fine egli vorrà essere suo successore. Anche qui ci sono varie interpretazioni, può essere interpretato in modo bello, che uno cura bene il servo vuole diventare come lui, nel senso buono, o anche nel senso cattivo, che magari dai troppo confidenza e poi ti vuole far fuori. L'uomo iracondo fomenta contese e l'uomo colerico commette molti peccati. L'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria. Anche questa verità è stata ripetuta diverse volte attraverso i proverbi, no? Vuoi salire? Abbassati. Vuoi scendere? Innalzati. È una ricetta biblica, sono principi biblici. Se tu ti innalzi in orgoglio, Dio ti abbasserà. In Pietro, quando è scritto che Dio resiste i superbi e dà grazie ai umili, conoscete quel passo, no? La parola resistere letteralmente è rendere difficile la vita. Chi si fa socio di un ladro odia la sua vita, egli odia il giuramento, ma non ne denuncia nulla. La paura dell'uomo costruisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Anche qui un'altra storia che abbiamo visto già in 1 Samuele 15, anche nostro Signore in Matteo 10, 28 ha detto: non temere, qualcuno si ricorda quei passi? Non temere colui che puoi uccidere il corpo, ma teme chi può gettare l'anima nell'inferno. In 1 Samuele 15 la storia di Saul. Penso che molti conoscono già questa storia. Dio aveva detto attraverso il profeta Samuele a Saul di sterminare tutti gli Amalechiti, maschi, femmine, piccoli, grandi, e tutte le loro bestie, tutto quello che avevano. Voi conoscete la storia, no? Saul non ha ubbidito. Invece di ubbidire la parola di Dio, lui ha risparmiato il migliore delle bestie, lui dice, per sacrificare al Signore. Ma quando arriva il profeta Samuele, in versetto 13, Samuele allora si recò da Saul e Saul gli disse: benedetto sia tu dall'Eterno, io ho seguito l'ordine dell'Eterno. Ma Samuele disse: cos'è dunque questo belare di pecore che mi giunge ai orecchi? E questo muggire di bue che sento. Saul rispose: questi sono gli animali presi dagli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei bue per fare i sacrifici all'Eterno, il tuo Dio. Il resto però abbiamo votato allo sterminio. Voi conoscete la storia, Samuele ha sgridato, ha detto: ubbidire è meglio del sacrificio. Versetto 22, Samuele disse: gradisci forse l'Eterno olocausti, sacrifici come ubbidire la voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è meglio del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, poiché la ribellione come il peccato di divinazione e l'ostinatezza come il culto a idoli e dei domestici. Poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, anche egli ti ha rigettato come re. Allora Saul disse a Samuele: ho peccato per aver trasgredito il comandamento dell'Eterno e le tue parole, perché ho avuto paura del popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Vedete, la radice del peccato di Saul era la paura della gente. Lui era il pastore popolare. Lui voleva sempre fare piacere alla folla invece di far piacere a Dio. Ma noi come credente, non importa quello che il mondo pensa di noi, o anche nessuno pensa di noi, è importante quello che Dio pensa di noi. Perciò anche Salomone dice che la paura dell'uomo costruisce un laccio, è una trappola di aver paura dei uomini, di quello che loro possono fare. Ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. E sicuramente anche in ognuno di noi nella nostra vita ci sono tante applicazioni, no? Magari un datore di lavoro dice: non portare più la Bibbia altrimenti ti licenzio. Come credente non deve avere paura, deve confidare nel Signore, perché in Lui sarai al sicuro. Molti cercano il favore dei principi, ma la giustizia per ogni uomo viene dall'Eterno. E quindi questo è un po' collegato con versetto 25, perché possiamo avere timore dell'uomo e possiamo pensare o porre fiducia nell'uomo, non nel senso, ah, magari se io riesco ad avere la raccomandazione del principe, poi è una trappola in cui tutti possiamo cadere. E anche io diverse volte nella mia vita cristiana cominciavo a pensare, ah, magari se abbiamo favore con il sindaco o con magari conosciamo un senatore, magari ci dà un terreno per la chiesa, no? A volte vengono questi pensieri. Ma confidare nell'uomo è sbagliato e non sarà benedetto da Dio. La giustizia vera per ogni uomo viene dall'Eterno, quindi sarà il Signore. Noi come credenti non dobbiamo cercare, ah, magari se quello parla con l'altro, può darsi che Dio userà altre persone, non fraintendetemi, per darti qualcosa. Però noi non dobbiamo porre la nostra fiducia, comprendete la differenza? Aver speranza, ah, se posso parlare con Andrea, poi lui sistemerà tutto. Ma noi come credenti dobbiamo guardare il nostro papà, e dire, papà, vedi te questa situazione, io confido in te, tutta la mia vita è tua. L'uomo iniquo è un abominio per i giusti, e chi cammina rettamente è un abominio per gli empi. In 2 Corinzi capitolo 2 versetto 16 anche Paolo descrive un po' quello che noi siamo per questo mondo. In 2 Corinzi 2 versetto 14: or si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Amen. Quello è un passo da ricordare. E attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua coscienza. La conoscenza di Dio è un profumo, ricordate sempre. Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo. Sai questo? Tu sei per Dio un suave profumo. Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, quindi per quelli che periscono, i non credenti, un odore di morte a morte. Ma per quelli, quindi quelli credenti, un odore di vita in vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio, come molti altri, ma come in sincerità, ma come da parte di Dio parliamo davanti a Dio in Cristo. Quindi Paolo diceva, io non predico un Vangelo comodo alla gente, come altri, perché Paolo ha capito che io, per quelli che odiano il Signore, sarò sempre un'abominazione, la mia vita sarà per loro un odore di morte. Quindi è buono che noi credenti mettiamo l'anima in pace, che non saremo mai amati da questo mondo. È la realtà. Io come nuovo credente era un po' difficile per all'inizio, che quando ho conosciuto il Signore era così meraviglioso, pensavo che tutti sarebbero felici, no? Io ho detto, guarda il Signore, alleluia! E tutti, mamma mia, quello è diventato un pazzo! È uscito fuori di testa! No, era pazzo prima. Quindi Non, cioè, quando i non credenti ti prendono in giro e dicono sei un cretino, ma sei un stupido, non abbatterti, è un complimento, è una medaglia. Ricordate che Giovanni e Pietro, quando sono stati picchiati per il nome di Gesù, saltavano di gioia, perché erano ritenuti degni a soffrire per il nome di Cristo. Quindi quando uno ti prende in giro e dice sì, pazza, pazzo, dici grazie Padre per quel regalo. Umanamente non è facile, no? Però credetemi, quando mettiamo l'anima in pace su questo fatto, vivremo meglio la vita. Io lo so che, pastore, anche quando Cacà ha detto che lui, quando hanno chiesto, dopo che ha vinto il pallone d'oro, tu cosa vorresti fare, no? Magari fare un film in Hollywood, fare un disco. Lui ha detto, io voglio essere un pastore e insegnare alla gente la parola di Dio. Tutta la cosa? Tutta la gente del mondo ha detto, abominazione, pastore. Ma cos'è? Cosa serve? Perché il pensiero è così nel mondo. Cosa serve la Chiesa? Cosa serve la Bibbia? Ma ricordate che anche se per il mondo noi siamo un odore di morte, siamo un'abominazione per gli empi, noi siamo un odore suave per Dio. Perché sapete, il Padre ci guarda e dice, guarda mio figlio, mia figlia, è tutto da solo lì in quella fabbrica. È l'unico profumo in tutto quel posto. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Anche se siamo mal compresi da questo mondo, mal capiti, tu ci comprendi, tu ci ami. Ah, Gesù, noi ti amiamo. Tu sei l'unico, tu sei tutto per noi, Signore. Aiutaci di diffondere il tuo profumo in ogni luogo. E aiutaci di ricordare, Signore, che anche se il mondo ci disprezza e ci fa dispetti, noi siamo un profumo per te. Siamo amati da te, curati da te. Aiutaci di non temere l'uomo o temere quello che l'uomo ci può fare, ma di avere timore di te, Padre. Nel nome di Gesù. Amen.